grandequadre.polito.it.
High tech.
Ciao e benvenuti in una nuova puntata di High Tech.
In questo episodio, cioè in realtà ci eravamo lasciati parlando di correnti marine un po' con il MOSE. Oggi parliamo sempre di corrente, però quella che dà la scossa.
Diciamo che con la 20ª puntata torniamo al tema della prima, che era appunto il blackout e la rete elettrica, e lo facciamo in compagnia, perché possiamo dare il benvenuto alla nostra ospite, Raffaella Gaia Cirrito, benvenuta.
Grazie per l'invito, buongiorno a tutti.
Raffaella è un'ingegnera del Politecnico di Torino, laureata in ingegneria energetica e nucleare, e insieme a lei parliamo di come funziona appunto la rete elettrica, quali sono le complessità e anche un po' di prospettive future, no? Cerchiamo di analizzare un po' il problema.
Esatto, che alla fine appunto ci accorgiamo solamente quando poi non ce l'abbiamo. Appunto, come Andrea ha citato, chiudiamo il cerchio del blackout dalla prima puntata con questo, che parliamo di corrente. E quindi in effetti è vero, noi ci accorgiamo della corrente quando effettivamente non c'è. Quindi cos'è che la genera?
Assolutamente vero, ci accorgiamo della mancanza di energia elettrica proprio quando siamo lì che dobbiamo caricare qualcosa, che abbiamo il frigo con tutti gli alimenti che si stanno scongelando, e lì sì, abbiamo un problema, c'è stato un guasto sulla rete elettrica. Però in realtà la rete elettrica è una rete che è sorvegliata 24 ore su 24, e il guasto è un qualcosa che sì, capita, ma viene gestito assolutamente in maniera rapida e immediata. Un po' sul funzionamento della rete elettrica italiana, non so se è noto a tutti che in realtà non è un solo ente che gestisce la rete elettrica. La rete si divide tra competenza di Transmission System Operator e competenza di Distribution System Operator. Quindi ci dividiamo la rete di alta tensione tra due aziende, e distribuzione e Terna. Nel momento in cui c'è un guasto, in realtà andare a dire di chi sia la competenza tendenzialmente è semplice, perché è sempre un guasto relativo a distribuzione quando parliamo di utenze domestiche. Quando ti manca la luce a casa, di sicuro è colpa di distribuzione. Però la rete elettrica è stata generata in maniera tale che dal centro operativo, ovvero il luogo in cui gli interruttori vengono tenuti sotto controllo a distanza, è possibile richiudere la linea sotto cui la tua casa è inserita e quindi ridarti corrente. È un qualcosa che si fa in automazione, e quindi tendenzialmente non c'è un operatore che schiaccia, tranne in alcuni casi in cui si deve fare dei sezionamenti, andare a isolare quello che è il punto di guasto.
Ah, quindi ci sono ancora modi dove deve intervenire un operatore manualmente?
Assolutamente sì, soprattutto nelle aree remote. Ah, okay. È proprio dal centro operativo che parte una chiamata verso un operatore che, se è notte, in quel momento stava totalmente dormendo, però ha un servizio di reperibilità con turnazione mensile, e quindi lui si alza, si veste, prende i suoi IDP, dispositivi di protezione individuale, e va a azionare l'interruttore in una cabina secondaria e quindi andare a chiudere il tuo circuito.
Ok, quindi succedono anche... pensavo ormai era tutto digitalizzato, tutto automatizzato.
No, in realtà no, servono ancora le persone, assolutamente sì.
Bene, buono sapersi, quindi.
Buono sapersi anche perché, Raffaele, non l'abbiamo detto effettivamente, ma lei lavora per E-Distribuzione, quindi l'ente che si occupa appunto della distribuzione della rete elettrica in Italia, e insieme a lei racconteremo un po' quali sono le sfide che ci attendono e cerchiamo di analizzare un po' il problema da diverse prospettive. Lo facciamo dopo la prima canzone, che è Nu Genea Marechia. Ottimo inizio, abbiamo introdotto alcuni temi di cui racconteremo oggi, ma tu hai fatto un accenno, hai detto una parola che è la cabina secondaria, no? Mm-hmm. Ci racconteresti un po' più, anche per una persona che magari è meno competente, come funziona la rete elettrica e appunto le cabine, e da spiegarla in maniera semplice. Mm-hmm,
sì, facciamo un po' la storia dell'elettricità in Italia. Allora, intanto il primo momento in cui si è vista la luce elettrica in Italia è nel 1883 al Teatro La Scala di Milano, guarda caso, sempre al nord. Comunque, in realtà abbiamo già una storia di utilizzo dell'energia profonda. Abbiamo iniziato all'Ardarello con centrale basata sulla geotermia, quindi un primo esempio veramente significativo nella storia energetica del nostro paese. Tendenzialmente la rete costruita nel Novecento, si può dire che la prima elettrificazione dell'Italia si è conclusa nel 1950, qualche strascico ancora negli anni 60, prevedeva una struttura abbastanza unifilare della rete, ovvero dei centri grandi di produzione, principalmente centrali termoelettriche a gas o a carbone, o in alcuni casi, laddove c'era la possibilità, delle centrali idroelettriche. Da qui l'energia veniva prodotta e smistata verso i centri, verso le città, attraverso tutta una struttura che è la rete di trasmissione e distribuzione. Questa prevede dei nodi, che sono le cabine primarie in cui l'energia viene trasformata da alta tensione a media tensione, perché per avere meno perdite possibile su lunga distanza mandiamo l'energia elettrica in alta tensione, quindi poi viene scalata in media tensione e ci sono già alcuni utenti, alcune industrie, alcune fabbriche che utilizzano l'energia in media tensione. Per gli utenti domestici l'energia deve essere trasformata da media tensione a bassa tensione e questo avviene nelle cabine secondarie, quindi si può dire che è l'elemento di rete più vicino alle nostre case. In realtà in tantissimi condomini, per esempio, c'è la cabina secondaria nel pian terreno, cioè nell'interrato, che è una cosa che non ci aspetteremmo.
Sì,
In realtà.
dove di solito ci tengono i contatori e queste cose.
Esatto, sì, anche i contatori sono proprio quella la parte terminale della rete elettrica di distribuzione. Il contatore in sé in realtà appartiene a e-distribuzione, ma poi viene usato dall'utente ed è l'interfaccia che serve a vedere quanto è il consumo dell'utenza singola. Quindi della rete elettrica in realtà tantissimo è nel sottosuolo e non si vede. Probabilmente in autostrada sarà capitato ogni tanto di incontrare qualche grande costruzione tipo rondissone, c'è tutta una serie di fili, isolatori, un marasma di cose. Quella là è una stazione di trasmissione di Terna e quindi dove si realizza la trasformazione altissima tensione, alta tensione. È uno dei pochi elementi che si vedono nel territorio torinese, però effettivamente per tutto il resto la rete di distribuzione è nascosta.
E scusami, e perché è sotterranea?
In realtà lo è un po' per motivi estetici e un po' anche perché si riteneva che fosse più sicuro, perché tutte le linee che vedete invece aeree sono realizzate in conduttore nudo e quindi non hanno isolante, sono linee che sono permanentemente in tensione, se sono sicure solo perché isolate dall'aria.
Quindi se mi aggancio
Sì,
rischio.
assolutamente. Gli
Ah,
uccellini riescono, ma semplicemente perché hanno due punti di aggancio e quindi la tensione non li attraversa.
si
Non c'è
salvano?
differenza
Non
di potenziale.
chiudono il circuito,
Eh no, non c'è
ok.
differenza di potenziale, però è un caso.
Invece
Esatto,
noi ci rimaniamo attaccati. Ok.
sicurezza al primo posto.
E quindi la domanda è: ma qual è secondo te la parte più della rete che la gente, le persone sottovalutano, no? Di più, quella più fragile, che non ci accorgiamo e che invece poi è quella più difficile da mantenere?
In realtà la parte più complessa è proprio la parte finale, perché la parte compresa tra cabina secondaria e la nostra utenza di casa tendenzialmente è una parte di interrato che in realtà può essere soggetta a lavori anche solo per sistemare un piazzale. Tu scavi, boom, esce un pezzo di nostra linea e quindi va tutto fuori servizio.
Ah, ecco, quindi cioè è evitare queste cose.
Sì, direi che è assolutamente da evitare. Si
No, ma
fanno.
solo due dati al volo. Quando tu parli di altissima tensione, alta tensione, media tensione, quanti valori, cioè che valore è più o meno?
Allora, la rete è gestita in media tensione. Scusami, la rete bassa tensione è inferiore a 1 kV, quindi
Ok.
sono 1000 V. Poi abbiamo la fascia 1-30 kV, che è la media, e poi da 30 in su abbiamo l'alta. Da 150 in alto è altissima tensione.
Ok, immaginavo numeri decisamente più bassi. Questi sono numeri, cioè, per essere. Ok, va bene. No, era solo la mia curiosità, così al volo. Adesso ascoltiamo il Top Loader con Dancing in the Moonlight.
Ok, abbiamo fatto una prima introduzione appunto sulla rete. Aggiungerei un paio di informazioni, no? Forse il fatto che, non lo so se l'abbiamo detto, però che la rete va in corrente alternata, almeno quella che arriva che usate voi, no? In distribuzione. E l'altra questione è la caratteristica dell'equilibrio, che deve essere sempre in ogni istante tra produzione e consumo.
Esatto, sì. Questa condizione necessaria e fondamentale è garantita in tutti i momenti da Terna. Questa, sulla base di alcune statistiche sui consumi giornalieri, emette degli ordini di spacciamento nei confronti delle centrali più grandi che permettono di mantenere una produzione che sia vicinissima al consumo. Poi c'è un'inerzia del sistema che ti permette di avere consumo e produzione uguali nel corso del tempo. Cosa succede quando questo equilibrio viene rotto? Tendenzialmente capita nei paesi che ancora non si sono adeguati al cambiamento della struttura da produzione dell'energia in un solo posto, che poi viene portata fino a dei centri di consumo, ma che, come l'Italia, hanno una distribuzione, cioè una generazione distribuita, e quindi in realtà abbiamo tanti piccoli centri di produzione che non sempre sono compensati da un consumo, e quindi ci viene a mancare quello che si chiama il base load, cioè
il carico base.
Esatto, e che in realtà in tanti paesi viene garantito da fonti stabili quali il nucleare o centrali molto molto grandi, tendenzialmente a carbone o a gas. Quindi la criticità della nostra attuale rete è che abbiamo questa produzione distribuita che in alcuni casi va a influenzare i flussi, e abbiamo addirittura dei flussi di energia in risalita verso la rete di Terna.
Aspetta, andiamo un po', scomponiamo i pezzi, uh-huh. Perché hai usato un sacco di termini tecnici che sono corretti e che però sono un po' difficili effettivamente uh-huh. da analizzare. Allora, la produzione distribuita sì. vuol dire che la generazione di energia avviene...
avviene localizzata tramite pannelli fotovoltaici o pale eoliche, non in grossi centri ma in tante parti d'Italia. Quindi questa qua è la generazione distribuita, a differenza di come era stata concepita inizialmente la rete, con generazione puntuale in grossi impianti.
Quindi le famose centrali a carbone o uh-huh. quelle più grandi. Esatto. E Terna ha questo ruolo di previsione, cioè esatto. anticipa la domanda.
Sì. Sì, 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 questo ruolo è attribuito proprio all'ente che si occupa della trasmissione di energia elettrica. Oltre a questa criticità, quindi l'inserimento della generazione distribuita, per cui non siamo ancora totalmente pronti come rete, perché vorrebbe dire potenziare di tanto le reti e riuscire a gestire questi flussi anche inversi, si aggiungono tutta una serie di criticità, quali ad esempio gli eventi meteorologici anomali.
Certo.
Quindi vento anomalo che fa toccare per esempio le piante sui conduttori nudi dell'aereo. Quello là determina ancora sempre l'apertura della linea, e poi qualcuno effettivamente, se la linea è stata per esempio battuta, deve andare a verificare sul posto dove si trova il punto di guasto. Ma anche per la rete interrata, alte temperature vanno a determinare una corrosione di quello che è l'isolamento, quindi a un certo punto abbiamo la scarica verso terra. Anche là, per risolvere, si va a individuare il punto di guasto e si va a effettuare un giunto sottoterra. Chiaramente bisogna scavare, individuare il punto e poi effettuare il giunto. E in questo momento ci stiamo un po' impegnando per andare a capire come vanno a gestire le reti in posti estremamente caldi come il Cile o l'Argentina, dove i problemi sono praticamente gli stessi.
Ok, e sono molto frequenti, immagino. Quindi...
Sì, 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 soprattutto d'estate.
Ok.
Soprattutto al sud.
Ok, ok. Solo come fai a trovare il punto? Cioè, lì è proprio... Cioè vai un po' a naso.
No, no. Ah. Perché si riesce a isolare qual è la tratta tra quali due cabine secondarie è interessata dal guasto, e poi c'è uno strumento che si chiama ricerca cavi che ti permette di individuare, attraverso delle cuffie simili a quelle che abbiamo adesso noi, è uno strumento proprio a mano, qual è il punto in cui non hai il ritorno del segnale che mandi verso il terreno. E là è il guasto.
Un metal detector tipo.
Più o meno.
Stetoscopio, esatto. Un dottore della rete elettrica.
Eh sì.
E quindi vai in giro, il metal detector si individua il
problema.
Punto
guasto, si effettua la riparazione, sì. Poi anche il punto di vista veicoli elettrici, quello che determinano sulla rete in termini di consumi non previsti è significativo. Certo, non quanto quello dei data center, che è un altro tema che si apre e che effettivamente determina sulle rete delle forti criticità.
E infatti era quello su cui volevo proprio anticipare, cioè chiederti la questione, la vulnerabilità nella parte di produzione, nella parte di trasmissione, ma poi c'è tutta quella variabilità nella parte di distribuzione, cioè del carico, cioè del consumo.
Sì, esatto. Sì, assolutamente. Considera anche che come ente distributore abbiamo la necessità di abilitare l'evoluzione anche del settore tecnologico, aprendo la nostra rete anche a settori che prima non esistevano, cioè connettere un data center, che è un elemento fortemente energivoro, sulla nostra rete è una grande criticità. Cioè non devi solo migliorare la rete dalla cabina secondaria in poi come se fosse un'utenza domestica, ma addirittura creare una nuova primaria. Quindi è un lavoro impegnativo.
Un lavoro impegnativo, ci ritorniamo su questo punto dopo la prossima canzone, Tamango, Il cielo sopra Berlino. Allora, abbiamo accennato, parlavamo di data center e di grandi carichi, no? Qual è il loro problema? Un grande carico mi sembra che quando si collega è che crea uno scompenso nella rete, giusto?
Mm-hmm,
e
sì.
Quindi può determinare delle interruzioni.
Esatto. In realtà le interruzioni di questo tipo vengono prevenute, nel senso che quando fai i calcoli elettrici preventivi e l'allacciamento di un nuovo utente molto grande, tendenzialmente fai dei lavori di miglioramento della rete affinché non ci siano interruzioni frequenti, altrimenti vorrebbe dire che il servizio offerto all'utenza sottesa alla stessa linea è di bassa qualità. Una cosa che forse non si sa, non è nota, è che la qualità del servizio in Italia è ottima rispetto agli altri distributori in giro per l'Europa o anche fuori, parliamo per esempio degli Stati Uniti. In Italia, quello che è il DIL, ovvero durata interruzioni lunghe, che ha un equivalente a livello di linguaggio internazionale come SAIDI, ovvero System Average Index Duration.
Of interruption, sì.
Ok, quello.
Quindi l'interruzione media del servizio.
L'interruzione media per cliente annua del servizio elettrico è di soli 38 minuti. Parliamo di un tempo che in realtà io non ho mai vissuto sulla mia pelle, per dirti, a casa mia me ne ricordo una interruzione di energia elettrica, però effettivamente il calcolo, perché è fatto a livello di authority, quindi di ARERA, l'autorità per l'energia elettrica in Italia, è fatto andando a considerare quella che è l'interruzione totale in termini di minuti a livello Italia diviso il numero di clienti, quindi così abbiamo la durata media. Questi 38 minuti in realtà sono molto pochi confrontati a quella che è la media americana, che a seconda delle zone prevede da un'ora e un quarto di interruzione media a 3 ore, quindi tantissimo. Perché abbiamo una rete così efficace? Perché effettivamente sono stati fatti degli investimenti nel corso degli anni che hanno potenziato quello che è l'efficienza, effettivamente la resilienza della nostra rete, ma anche perché dal punto di vista dell'azienda che gestisce la rete, che la gestisce comunque in monopolio, quindi non è che ha tutta questa voglia di spendere soldi per migliorare la rete, c'è un ente che va a controllare la qualità del servizio e anche a stabilire una politica di incentivi e penali a seconda di quanto questo indicatore cresca o diminuisca nel tempo. Quindi se la qualità del servizio migliore, vuol dire che l'indice SAIDI diminuisce e quindi l'azienda effettivamente riceve un premio.
Prima hai parlato appunto che il SAIDI si calcola come numero di interruzioni totali diviso il numero di consumatori, no?
In realtà è il numero di minuti in cui i clienti sono interrotti diviso consumatori finali, sì.
Esatto, chiedo scusa. Ma quindi quanti consumatori avete?
Abbiamo 30 milioni di clienti, che in realtà corrispondono a 30 milioni di utenze fisiche, non... cioè il calcolo è basato su quanti contatori abbiamo posato in Italia.
Che sono molti di più, perché ovviamente ci sono tutte le industrie, le componenti anche non solo residenziali, no?
No, in realtà il numero è 31 milioni e qualcosa, però contiamo anche tutte le utenze industriali.
Sì, sì,
cioè,
esatto.
Ogni gruppo di misuratore vale uno.
E quante cabine avete? Così, per curiosità...
Allora, i nodi AT, che quindi sarebbero le cabine primarie, sono 2400 sul territorio italiano, mentre le cabine secondarie, quindi i nodi dove l'energia viene trasformata da media tensione a bassa tensione, sono ben 460.000. E quindi sono tutti oggetti di rete, che chiamo oggetti di rete, ma in realtà sono costruzioni, proprio a volte edifici interi che necessitano di manutenzione, lavori, verifiche, è una struttura molto grande da gestire.
E tutte queste, cioè non tutte queste cabine secondarie sono automatizzate, giusto? Quindi sono solo una piccola parte.
Faccio solo una distinzione tra automazione e telecontrollo. Allora, il primo passo è fare il telecontrollo della cabina secondaria, ovvero dire questa cabina secondaria può essere movimentata dal centro operativo, quindi da remoto. Laddove riusciamo anche a automatizzare la linea, vuol dire che esiste un automatismo che ti permette di non toccare la linea dal centro operativo, ma in autonomia la linea con degli automatismi di elementi che si parlano tra cabina secondaria e quella precedente e quella facciata, individuano da soli il punto di guasto e lo isolano rialimentando la clientela sia a valle che a monte.
Ok, quindi c'è una sorta di, ci sono dei sensori che si parlano, cioè ci immagino che sia più embedded come...
Esatto, sì, è un po' la rete del futuro, no? Ci sono dei sensori in cabina secondaria, che sono degli RGDAT o RGDM, che rilevano i punti di misura tensione a corrente fondamentalmente e realizzano il calcolo che ti permette di individuare il punto di guasto.
Okay. Quindi sensori che fanno la diagnostica al posto dell'operatore,
esatto,
in maniera indipendente. Sì. E quindi la domanda che mi collego dopo è, si parla tanto in questo periodo, qualche anno fa soprattutto, di smart grid, no? Di rete intelligente. Ci vuoi raccontare che cos'è questo concetto e come lo state anche sviluppando voi
allora,
in azienda?
Allora, anche su questo tema, come paese siamo partiti molto in anticipo. Parliamo del contatore elettronico, fondamentalmente già dal 2000 in poi noi abbiamo le letture quarto orarie di tutti i contatori posati in Italia.
Quarto orarie vuol dire?
Una ogni quarto d'ora, che si parla di una quantità di misure immensa, proprio un patrimonio di dati che attualmente viene poco effettivamente utilizzato, potrebbe esserlo di più. E quando parliamo di smart grid parliamo di misure che permettano alla rete di essere intelligente, ma intelligente nel verso di abilitare la transizione energetica, perché chiaramente laddove abbiamo le misure del consumo degli utenti, laddove abbiamo quello che è la produzione, è più facile fare a livello locale un matching di produzione e consumo. Quindi anche la questione delle comunità energetiche si basa su questo, si basa sul rendere la rete non un pezzo metallico, rame e conduttore lì posato, ma qualcosa che effettivamente ha già degli elementi informatici, degli elementi intelligenti che possano un po' rendere la sua gestione viva.
Quindi l'avvento dei microcontrollori, nano computer ha colpito anche la rete a livello di distribuzione.
Sì, assolutamente. Nelle cabine secondarie c'è tanta parte di telecontrollo e quindi reti logiche, piani di indirizzamento, qualcosa che non ti aspetteresti perché dici elettricità, non c'entra niente con questione network e reti logiche.
Sì,
e invece
sì. La si dà più scontata verso
sì, qualcosa di meccanico. Sì.
Basse tensioni, non così tanto elevate. Vabbè, adesso ascoltiamo Lucio Corsi con Amico Vola Via.
Raffaella, hai detto una parola magica prima, CER, comunità energetiche rinnovabili, ma cosa sono?
Cosa sono? Un esperimento principalmente. Allora, in realtà, come da definizione scolastica, la comunità energetica rinnovabile dovrebbe essere una comunità in cui l'energia prodotta viene consumata direttamente sul posto, quindi si potrebbe prendere un paesino dove tutti decidono di mettere pannelli fotovoltaici sul tetto e quindi dire ok, questa è la nostra produzione, noi consumiamo quello che effettivamente produciamo e quindi ok, la nostra comunità è una comunità energetica rinnovabile, bella, fiorita, tutto a posto. Chiaramente in realtà questa cosa non è possibile, intanto perché il funzionamento a isola e quindi separare un paesino dal resto della rete elettrica non è proprio fattibile dal punto di vista delle leggi italiane, poi anche loro. Non è che la produzione da pannelli eolici, per esempio, se volessero basarsi su quella, è costante, per cui se un giorno come oggi piove non hai produzione e chiaramente non potrebbe funzionare. Attualmente quello che viene attuato è che per esempio un condominio decida di mettere insieme una serie di contributi che permettano di mettere i pannelli fotovoltaici ad esempio sul tetto di questo condominio. In realtà l'energia prodotta non è direttamente consumata in loco, perché la produzione viene ridata alla rete nel momento in cui non c'è consumo sul posto, e quindi in realtà è un po' un progetto incompleto, non si può definire esattamente comunità energetica rinnovabile, perché semplicemente a fine mese viene fatto un consuntivo tra quello che è stato prodotto e immesso in rete e quello che in realtà è stato consumato.
Però l'idea di per sé è interessante, cioè rendere la rete più leggera, più scarica, quindi garantire che la produzione e il consumo avvengano in maniera più vicina, e allo stesso tempo rendere anche più democratico, no? L'accesso alla rete elettrica, perché un gruppo di persone che sono vicini di casa oppure un paesino contribuisce tutti insieme, no? Alla spesa del pannello fotovoltaico, anche se non tutti hanno il pannello, magari lo possono installare sul tetto, dividono le spese, dividono il rischio. E lo Stato anche ha incentivato, ha investito, no, su queste
misure? Sì,
sì,
assolutamente è incentivato, poi anche dal punto di vista proprio della collettività. Già definirsi una comunità energetica è assolutamente una cosa bella. Poi in realtà serve anche un po' a spingere le persone a capire quello che è il loro rapporto come consumatori con la rete elettrica, nel senso che in un futuro, probabilmente vicino o forse lontano, non si sa, verrà anche chiesto a quelli che sono i consumatori di utilizzare il demand response, ovvero andare a sistemare, organizzare i loro carichi in funzione della rete, quindi magari la possibilità di azionare alcuni elettrodomestici tipo la lavatrice, la lavastoviglie nel momento della giornata in cui c'è un picco di produzione, che tendenzialmente per le rinnovabili è mezzogiorno, le 11, insomma quella fase in cui il sole è alto e i pannelli producono moltissimo. Quindi in realtà è tutta una storia anche di sensibilizzazione, del far capire alla gente che anche loro hanno una possibilità di intervenire e andare a abilitare quella che è la transizione energetica. Poi una costituzione di quel tipo ci permette anche di andare a fare meno lavori sulla rete, perché se tu hai consumo e produzione sul posto non devi potenziare la rete tanto quanto avresti dovuto fare se lì ci fosse stata solo produzione. Quindi anche dal punto di vista della rete è assolutamente una cosa che va a favore.
Quindi aumenti le rinnovabili, riduci gli investimenti sulla rete e forse conosci meglio anche il tuo vicino di casa.
Eh sì.
Sì, sulla carta sembra proprio...
Fin quando non si litiga.
sì, che c'è sempre questo problema. No, ma infatti, appunto, volevo chiedere, se tu prendi tutto in comunità, poi quando si rompe, cioè nel senso, a livello di manutenzione, lì sarà un altro... Un'altra storia.
Beh, in realtà è tutto fatto a cassa comune, anche la manutenzione dei pannelli fotovoltaici, che di base è la pulizia più un po' di manutenzione preventiva e straordinaria, viene fatta esattamente come l'acquisto, diviso per tutti i condomini. Però già trovare un condominio in cui si mettono tutti d'accordo anche solo sull'acquisto non è facile.
Eh no, già quella è un'impresa.
E dal punto di vista dell'operatore, no, di rete, cosa vi manca però per appunto raggiungere, cioè realizzare questa cosa di isola, al di là appunto che dicevi tu del fatto che lo Stato italiano non lo permette, no, in questo momento, però qual è l'elemento che andrebbe incentivato, aumentato? Batterie? Sistemi di accumulo?
Ma allora, sicuramente se l'accesso alle batterie fosse più semplice per tutti, anche noi ne gioveremmo, nel senso che attualmente il mercato sta attraversando una fase di estrema criticità su tutti quelli che sono i metalli nobili, quindi le batterie come le abbiamo concepite fino adesso hanno dei costi particolarmente elevati. Ci sono anche alternative che permettono di stoccare l'energia, ma non tutte, insomma, sono applicabili ovunque, nel senso che magari hai necessità di luoghi adatti. Per esempio anche le centrali idroelettriche, se gestite con ripompaggio, sono effettivamente delle batterie. Cioè, se avessimo una quantità di luoghi adatti per gestire l'energia idroelettrica, quindi dighe, fonti idriche, effettivamente noi avremmo delle batterie distribuite su tutto il territorio, cosa che invece attualmente non c'è.
E anche questa cosa però che dicevi, l'altra questione della domanda, del carico della domanda, è un aspetto difficile forse da digerire, no? Per le, come siamo abituati noi alla nostra libertà della spina di corrente.
Sì. L'energia elettrica ormai è un bene essenziale come può essere l'acqua. Cioè se ti manca l'energia elettrica veramente non puoi fare niente. Anche che qualcuno venga a dirti «Ah, mi piacerebbe che facessi la lavatrice alle 12», è una cosa che attualmente non è ben accettata, perché siamo abituati a una libertà di consumo totale. Cioè mi ricordo quando c'è stata l'inizio della guerra, che ci hanno detto di cuocere la pasta a gas spento.
La guerra in Ucraina.
Esatto, quella là. Già quella storia era stata, insomma, una questione così dibattuta, ma può essere che la pasta cuoce lo stesso se spengo il gas? No, non è possibile. E si parlava di ridurre proprio di una quota minima il consumo di gas. Figurati se ti dico no, non accendere quello.
Vabbè, magari ci sono un po' di te che tipo di fare la lavatrice di notte di solito perché conveniva.
Allora, in realtà quello lì sì, è vero, esiste, ma riguarda i servizi di vendita, nel senso che per la maggior parte dei venditori di energia elettrica è stata stabilita, ma in realtà cioè è il venditore che sceglie le tariffe orarie, ovvero ti dice guarda ti faccio una tariffa per cui se consumi un kilowattora al mattino o alla sera la tariffa è differente, quindi magari conviene consumare la sera, però quello là era incentivante nei confronti del cliente perché risparmiava in bolletta, quindi in un qualche modo devi riuscire a incentivarlo allo stesso modo.
Sì, magari una sorta di un'analogia con quella per favorire la lavatrice a mezzogiorno.
Sì, è un'idea.
Un problema complesso. Prossima canzone, Fontaine's DC, Favorite. E abbiamo parlato di sfide, no? Della rete elettrica del presente e di alternative per ridurre un po' il carico, la pressione, come per esempio le comunità energetiche rinnovabili. Ma ti volevo chiedere, Raffaella, quali sono secondo te le sfide del futuro che ci aspettano per la rete elettrica, il caso della situazione italiana? Mm-hmm. Come la vedi? Qual è la prospettiva?
Ah, di sicuro c'è tanto lavoro da fare, nel senso che la rete italiana era stata progettata secondo tutta un'altra visione, motivo per cui ad oggi servono dei lavori di potenziamento che siano effettivamente molto spinti e non è solo una questione di investimenti che qualcuno deve mettere su questo ambito, perché per esempio anche col PNRR gli investimenti fatti sono stati sostanziosi, ma in alcuni casi ostacolati anche da quelle che sono le comunità che vivono questi ambiti. Ad esempio devi rifare una linea, devi fare uno scavo, hai bisogno di un'autorizzazione comunale, provinciale, a volte l'ANAS, a volte la soprintendenza archeologica, a volte la relazione paesaggistica al ministero, è tutta una questione di burocrazia che va a essere gestita e quindi in tanti casi un po' rallenta quello che è il corso che noi vorremmo per il potenziamenti sulla rete. Poi di sicuro c'è tutto questo aspetto di cambiamento climatico che andrà a impattare fortemente sulle nostre reti, sempre più fortemente. E parliamo anche un po' di quello che è successo a Catania nel 2023. Noi come distribuzione abbiamo dovuto affrontare una situazione in cui una quantità di clienti gigante era fuori servizio semplicemente perché con le ondate di calore a cascata tante linee sono andate fuori servizio e quindi anche là noi abbiamo tanti operatori disponibili sul campo ma non sono sufficienti in situazioni che sono anomale. E quindi almeno con una gestione monopolio abbiamo la fortuna di poter far arrivare in task force degli operatori da altre regioni. Per esempio dal Piemonte delle persone hanno preso l'aereo e sono andate a Catania nel 2023 per andare a gestire questa situazione critica. Cioè considerate che Catania in quell'estate l'abbiamo quasi persa come rete perché la produzione non riusciva a toccare il consumo. Immaginate quanto caldo fa a Catania d'estate con tutte le aree condizionate accese e metà della rete fuori servizio. Quindi anche questo tema di equilibrio tra consumo e produzione in situazioni che sono anomale devono essere assolutamente gestite. Poi siamo fortunati perché la nostra autorità ci spinge, abbiamo già posto le basi di quella che sarà la transizione energetica anche per quanto riguarda la prevenzione dei blackout, no? A seguito di produzione non costante da parte delle rinnovabili. Attualmente esiste già un piano che obbliga i produttori ad andare a installare un dispositivo nei loro impianti che si chiama controllore centrale di impianto, che in un futuro, non sappiamo quanto lontano, ci permetterà di andare a telecomandare la loro produzione come impianto. Quindi si parla di una generazione che effettivamente può essere anche controllata da remoto da chi ha il compito di gestire la rete. Sarebbe un passo significativo nell'essere in grado di gestire i flussi di produzione da rinnovabile, che per loro natura sono tutti aleatori. Poi un altro tema su cui magari potremmo lavorare è quello di andare a costituire un baseload fisso importante, magari con l'idroelettrica a ripompaggio, dato che mi sa che ormai per il nucleare abbiamo perso il treno.
Ah, ok, per il nucleare dici ormai.
Secondo me
tardi.
Sì, ma tanti miei colleghi dissentirebbero.
Ah, dici?
Qui entriamo in opinioni personali, sì, okay. Molto fragili e molto lunghe anche da discutere.
No, volevo solo chiederti, il ripompaggio intendi?
Mm-hmm. Allora, nelle centrali idroelettriche abbiamo una vasca a monte e una vasca a valle. Fondamentalmente si va a trasformare quella che è l'energia potenziale dell'acqua nella vasca di monte, che nella turbina viene trasformata in energia cinetica e poi energia elettrica. Ma c'è anche la possibilità di andare a sfruttare l'energia in eccesso in alcune fasi della giornata per andare a azionare delle pompe che sono a valle e ripompare l'acqua nel bacino di monte.
Okay,
quindi come se fosse una
capacità.
Batteria, perché di fatto okay. L'idroelettrico è rinnovabile, ma se non hai acqua nel bacino a monte non puoi far produzione.
Certo, certo.
Beh, una puntata ricca di contenuti, di spunti, e speriamo di aver convinto qualcuno anche a diventare un tuo collaboratore,
ma sì,
no?
Sicuramente sensibilizzazione nei confronti di consumi che siano più adeguati alla produzione, poi sì, nel settore elettrico energetico in realtà c'è tantissimo bisogno di personale.
Quindi, esatto, gli ascoltatori e ascoltatrici sanno che c'è la porta aperta da distribuzione.
Ma anche in tutti gli altri operatori che si occupano di energia elettrica, no? Perché altrimenti...
Sì. Assolutamente collaborazione totale.
Restare senza luce è sempre un problema.
Sì, decisamente.
Bene, allora ringraziamo la nostra ospite.
Grazie a voi.
Per il suo tempo. E diciamo che possiamo chiudere qui la nostra stagione, no? Perché alla fine sono passate 20 puntate, oggi è l'ultima e non sappiamo ancora cosa ci riserverà il futuro. Passiamo la palla ai prossimi conduttori di High Tech.
A chi sarà, sì.
E anche a nome di Lele, che è in regia e non parla, ma è sempre lì presente. E ci tenevamo a ringraziarvi per la vostra attenzione, pazienza, cura e che ci avete seguito, che sia per un episodio, che sia per tutta la stagione, che sia per 10 minuti, anche un reel su Instagram.
Esatto, avete apprezzato magari i reel delle intro varie.
Noi ci abbiamo messo tutto il possibile, cuore, anima, energia, tempo, e speriamo che il risultato sia stato apprezzato.
Esatto, vi ricordiamo che ci potete ascoltare il venerdì dalle 14 alle 15 e poi in replica dalle 8 alle 9 o come podcast su Spotify cercando High Tech.
Noi siamo sempre lì, la puntata su Spotify rimane anche più tardi, quindi è un grosso in bocca al lupo a chi verrà dopo di noi e un... A presto.
A presto.
Ciao.